and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. È inaccettabile che la Groenlandia non sia nelle nostre mani. L'ennesimo atto di prepotenza di Donald Trump mentre alla Casa Bianca erano in corso i primi colloqui tra J.D. Vance e il governo danese. Golfo Persico ad alta tensione. Con l'evacuazione dei Marines dal Qatar, Washington accentua la pressione sull'Iran. Il regime di Teheran usa l'arma della repressione perché è incapace di rispondere ai bisogni della popolazione. Intanto, anche i cambiamenti climatici e la cattiva gestione delle risorse idriche tra le cause della gravissima crisi sociale. Gran Bretagna, le restrizioni sui visti colpisce anche le famiglie sfollate di Gaza, la storia di Esteri. Effetto gas serra, il 2025 è il terzo anno più caldo mai registrato dal rapporto di Copernicus. Progetti sostenibili, ricaricare il fiume dalla falda, l'esperimento inedito nell'Alta Garonne in Francia. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
In collegamento Roberto Festa, buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi, buonasera agli ascoltatori.
Partiamo dall'ossessione di Donald Trump.
Dopo le misure contro blocchi e picchetti contenuti nel precedente pacchetto sicurezza, il nuovo decreto sceglie una linea ancora più dura contro le manifestazioni.
E questo l'ha detto
piazza,
poco prima di questo incontro che è finito alla Casa Bianca tra il suo vice J.D. Vance e una delegazione
danese. Per presunti reati compiuti in una manifestazione.
Sì, Donald Trump
il divieto di partecipare alle
manifestazioni
per chi compie taluni delitti anche senza una sentenza definitiva. Si introduce l'arresto in flagranza differita, arriva la possibilità di perquisizioni sul posto in occasione di manifestazioni a discrezione della polizia,
ha detto però
anche preventivamente.
Di meno che
ancora più grave se possibile il cosiddetto...
Ha detto che gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia, che la NATO sarà molto più efficace con la Groenlandia nelle
dopo le misure
degli
contro
Stati Uniti,
blocchi e picchetti
che la Danimarca deve andarsene
via dalla Groenlandia. Il nuovo decreto sceglie
una linea
ancora più dura contro le manifestazioni di piazza con un pesantissimo giro di vite.
In cui si vedono due slitte di cani che devono decidere se andare in direzione della Casa Bianca con gli Stati Uniti o in direzione di Cina. Si è punteggiato appunto dai posti di Trump, si è svolto a Washington all'incontro tra il segretario di Stato americano Marco Rubio, vicepresidente J.D. Vance e i ministri degli esteri danese e groenlandese Rasmussen e Vivian Amundsen. È durato 50 minuti, non si sa come sia andato, comunque i governi di Groenlandia e Danimarca hanno respinto con fermezza ancora oggi le offerte, le pressioni americane. Il governo danese ha preso una serie di misure, tra cui il rafforzamento della presenza militare di Copenaghen attorno alla Groenlandia. Trump, tra l'altro, li ha presi in giro ieri, oggi, dicendo che hanno solo le slitte per difendersi. Norvegia e Svezia hanno accolto l'invito danese a manovre militari comuni. Il ministro della difesa danese dice che per il momento non ci sono rischi di invasione americana. Gli Stati Uniti avrebbero, tra l'altro, offerto, non è però ufficiale, 700 miliardi di dollari per acquistare la Groenlandia. Non si sa come l'abbiano calcolati questi soldi, è una delle tante cose che lasciano francamente interdetti nella strategia ondivaga, aggressiva, derisoria, minacciosa, provocatoria dell'amministrazione americana.
Ecco Roberto, intanto chiedo scusa ai nostri ascoltatori perché c'è stata un'intrusione da un altro studio. La Groenlandia, intanto, c'è una base dagli anni 50, una base americana molto importante perché ospitava i B-52. Ci sono accordi, c'è un trattato tra Danimarca e Stati Uniti, ma soprattutto la Danimarca è dentro la NATO. Quindi anche quando porta sul tavolo le ragioni degli Stati Uniti non è molto credibile.
Ma allora sì, non è molto credibile. Lui continua, diciamo, a giustificare la volontà di impadronirsi della Groenlandia proprio con la questione della sicurezza nazionale americana. In uno dei suoi tanti post oggi ha detto che possedere la Groenlandia è vitale per il sistema di difesa missilistica Golden Dome, che è il sistema da oltre 175 miliardi di dollari pianificato dalla Casa Bianca. È un riferimento interessante, significativo perché? Perché sottolinea, come dire, il brusco ritorno alle preoccupazioni militari in stile guerra fredda da parte dell'amministrazione Trump. Allora, c'è tra l'altro un report dell'intelligence danese del 2025, quindi l'anno scorso, rileva che la maggior parte dei missili balistici di Russia, Cina e Stati Uniti, nel caso appunto di una guerra nucleare, sorvolerebbero la regione artica, quindi sorvolerebbero la Groenlandia. Si tratta ovviamente di un dato derivante dalla posizione geografica della Groenlandia, che fa comunque diventare appunto la Groenlandia un pezzo importante nello scacchiere geopolitico. Gli Stati Uniti vorrebbero quindi probabilmente ospitare in Groenlandia intercettori missilistici come estensione del loro attuale sistema, si chiama Ground Based Mid Course Defense, che già ha strutture in Alaska e in California. Bisogna insomma stare a vedere, ovviamente c'è tutta anche la questione dei minerali delle terre rare, dell'uranio, che insomma vengono messi a disposizione dal disgelo in quell'area. Comunque tutto ciò, diciamo, rende significativa e minacciosa la situazione, cioè significa che gli Stati Uniti ritengono non improbabile nell'immediato futuro un possibile conflitto con la Cina e la Russia.
Grazie Roberto, buona serata.
Buona serata a te.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Gli Stati Uniti stanno ritirando a scopo precauzionale parte del personale dalle basi in Medio Oriente, quanto ha dichiarato oggi un funzionario americano citato dall'agenzia Reuters. Questo dopo che un alto dirigente iraniano ha affermato che Teheran aveva avvertito i paesi vicini che avrebbe colpito le basi americane se Washington avesse attaccato. Sempre alla Reuters, un funzionario militare occidentale ha dichiarato che tutti i segnali indicano che un attacco statunitense è imminente, ma è anche così, cito, che si comporta questa amministrazione per tenere tutti sulle spine. Questo fa parte della loro strategia. Intanto la leadership iraniana sta cercando di sedare i peggiori disordini interni che la Repubblica Islamica abbia mai dovuto affrontare, perché il popolo ha fame. Sentiamo Emanuele Valenti.
Di fronte alla più forte mobilitazione della sua storia, la Repubblica Islamica ha fatto l'unica cosa di cui è capace. Ha messo in campo una dura repressione, che in questi giorni potrebbe anche portare a una serie di processi pubblici ed esecuzioni. L'obiettivo è quello di continuare a terrorizzare la popolazione iraniana, nella convinzione, non sappiamo quanto radicata, che la paura fermerà questa mobilitazione, ma anche quelle future. E qui il calcolo degli ayatollah potrebbe essere errato. Nonostante la difficoltà nel raccogliere notizie e informazioni per il blocco di internet, sembra che nelle ultime 24-48 ore le proteste siano diminuite. I vertici della giustizia hanno minacciato processi rapidi. Le organizzazioni per i diritti umani temono una serie di esecuzioni. La TV di Stato ha trasmesso le immagini di un grosso funerale a Teheran per civili e membri delle forze di sicurezza. Il governo avrebbe ripreso, almeno in parte, il controllo della piazza. Ma anche nel caso in cui la Repubblica Islamica dovesse sopravvivere a questa mobilitazione, e questo dipenderà anche dalla natura di un possibile intervento americano che potrebbe essere imminente, lo scontro tra leadership politica e società iraniana sarebbe solo rinviato. Al momento non ci sarebbero defezioni all'interno del sistema. Anche le divisioni tra i guardiani della rivoluzione e le altre forze militari, così come quelle tra religiosi e forze di sicurezza, insomma le divisioni interne al sistema di potere, sono state accantonate. Tutti hanno un unico obiettivo: difendere uno Stato che gli ha garantito dei privilegi, fare in modo che il sistema possa sopravvivere. Il sistema però non soddisfa più i bisogni della popolazione. Nel 1979 la Repubblica Islamica aveva promesso agli iraniani che li avrebbe fatti vivere molto meglio rispetto alla monarchia, promessa non mantenuta a livello economico, ma anche a livello di libertà. La distanza tra le due parti ormai è incolmabile. Per questo abbiamo parlato di uno scontro rinviato. e più si va avanti, più il sistema sarà indebolito, anche per tutta una serie di variabili esterne, come la perdita di diversi alleati in Medio Oriente. Così stando le cose, alla fine del regime iraniano sembra cosa certa. Non conosciamo solo la tempistica. A meno che, sempre al netto di una possibile forzatura di Trump, a meno che gli ayatollah non decidano di cambiare una serie di cose. La repressione di questi giorni sembra indicare che non ne abbiano alcuna intenzione.
Quindi avete sentito, il regime di Teheran sta usando l'arma della repressione perché è incapace di rispondere ai bisogni della popolazione. Qualcuno l'ha chiamata già la rivolta del pane. Possiamo aggiungere anche la rivolta dell'acqua, perché negli ultimi mesi la crisi sociale è stata aggravata da una gravissima siccità. In A come Asia, Diana Santini ha intervistato Filippo Menga, professore di geografia all'Università di Bergamo.
È piovuto e quindi la situazione è presumibilmente migliorata rispetto a quello che si paventava a dicembre, una evacuazione della capitale. Scene apocalittiche che oramai a cui ci stiamo abituando, perché prima di Teheran, vi ricorderete forse a Città del Capo in Sudafrica nel 2018, si stava arrivando al giorno zero. Ora, le piogge che sono arrivate a Teheran, nella zona e regione di Teheran, nelle ultime settimane, non hanno risolto il problema in una maniera sostenibile, perché in contesti di grande aridità il suolo non riesce ad assorbire bene le precipitazioni e poi comunque non sono sufficienti a far fronte a una rete colabrodo, un elemento che conosciamo anche qui da noi molto bene in Italia, ma anche usi smodati, sproporzionati. Quindi che si sta rimandando probabilmente l'arrivo di quello che viene chiamato solitamente il giorno zero, ma non è un fenomeno che noi riusciamo a escludere oggi, anche perché l'Iran è uno dei paesi più esposti ai cambiamenti climatici. Gli invasi artificiali che vengono costruiti o che il governo vuole costruire non possono da soli farcela. Questo perché ci sono dei tassi di evaporazione altissimi, no? E poi perché ci sono delle scelte deliberate che portano a dei grandi disastri ambientali, per esempio il lago Urmia, oramai da quello che ci dicono le immagini satellitari è completamente prosciugato, è uno dei peggiori disastri ambientali del XXI secolo. No? Fa seguito al prosciugamento del lago Dareal in Asia centrale nel XX secolo e quindi stiamo parlando di un vero e proprio punto caldo, un hotspot a livello climatico e idrico.
Questa difficoltà, questa precarietà nell'accesso all'acqua è una storia lunga che affonda le sue radici, oppure è una storia che riguarda di più il cambiamento che è causata di più dal cambiamento climatico, oppure dall'aumento della popolazione, che pure è sicuramente una questione, oppure anche da una cattiva gestione o addirittura da conflitti con altri paesi confinanti?
Allora, che è un po' tutto. Senz'altro non è solo il cambiamento climatico il responsabile di questa grande crisi. Stiamo parlando di un paese in una regione fondamentalmente arida. Conosciamo anticamente, appunto, l'Iran, per esempio, condivide un fiume e anche la frontiera con l'Iraq, il fiume Shatt al-Arab. Sappiamo che storicamente la Persia e la Mesopotamia sono regioni che si sviluppavano, le cui civiltà si sviluppavano intorno ai grandi corsi fluviali. Quello che è successo in Iran però a partire dalla seconda metà del secolo scorso è uno sviluppo industriale importante, una grande urbanizzazione, quindi le persone sono iniziate a spostarsi verso le grandi zone urbane, un po' come succede anche in tante altre parti del mondo ovviamente, e questo ha portato a un aumento della pressione nelle zone urbane. Ovviamente per far fronte a questa maggiore domanda delle città e anche tutti i settori industriali, pensiamo all'industria automobilistica per esempio o altri settori industriali dell'Iran, si sono messi in opera una serie di progetti di deviazione dei fiumi per portare l'acqua verso i grandi poli metropolitani e industriali. Per esempio il lago d'Urmia si è prosciugato, ma sono state delle scelte deliberate. No, spesso la narrativa del governo iraniano è stata un po' quella di scaricare le responsabilità ai vari amministratori che si sono susseguiti nel tempo, ma ultimamente quello che mette d'accordo un po' tutti è dare la colpa al cambiamento climatico, no? Perché il cambiamento climatico ovviamente è responsabile di qualunque disastro noi stiamo vivendo e fa comodo un po' a tutti, però se noi andiamo a vedere i dati, le scelte, sono state delle decisioni prese sapendo benissimo quello che sarebbe successo, anche perché nella zona intorno al lago Urmia vivono delle minoranze etniche, azere, curde, e non è il primo caso in cui ci sono delle discriminazioni su base etnica, e il potere politico si può esercitare anche decidendo dove far arrivare o non fare arrivare l'acqua. La sovrappopolazione, come è stata citata in precedenza, non è un grande problema per quel che riguarda il consumo idrico. Quello che è un grande problema sempre, e questo vale per l'Iran e così come tanti altri paesi del mondo, è cosa si fa con quell'acqua, no? Quindi il tasso di perdita della rete, dove la si destina, che tipo di attività industriali o agricole.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
La storia di Esteri oggi arriva dalla Gran Bretagna per raccontare il disprezzo del governo laburista nei confronti dei palestinesi. Sentiamo Elena Siniscalco.
Molti di noi si sono, almeno una volta nella vita, scontrati con l'assurdità della burocrazia e la lentezza delle istituzioni, in momenti stressanti in cui tutto ciò che avremmo voluto è che i processi necessari funzionassero velocemente. Ma nessuno di noi si è mai trovato nella situazione assurda e tragica in cui si trova Bassem Abu Dagga, un accademico palestinese che sta svolgendo un dottorato alla York St. John University in Regno Unito. Per via della sua ricerca, Abu Dagga si trova appunto in Regno Unito, mentre la moglie e i suoi due figli piccoli, Talia e Karim, sono rimasti a Gaza. Una foto che circola online li mostra tutti insieme. Bassem e Marimi, i genitori, guardano verso l'obiettivo con uno sguardo un po' più serio, stanno sullo sfondo. Talia e Karim sono in primo piano, lui sorridente e lei con la classica espressione truffaldina dei bambini. Sembrano una qualsiasi famiglia felice. Abu Dagga ha iniziato il processo di immigrazione per riuscire a riunirsi con la sua famiglia e a far arrivare anche loro in Inghilterra. Dopo mesi di tentativi, l'Home Office, il ministero britannico che si occupa di immigrazione, alla fine ha decretato che il caso dei familiari di Abu Dagga non fosse urgente. L'Home Office ha detto ad Abu Dagga che sua moglie si deve recare in un centro per la richiesta dei visti a Gaza per fornire le proprie impronte digitali. Peccato che di questi centri, dopo la guerra e i bombardamenti, non ne sia rimasto nemmeno uno. Abu Dagga ovviamente è arrabbiato, è convinto che l'Home Office sappia benissimo che non ci sono più centri per la richiesta dei visti a Gaza. Più di ogni altra cosa è preoccupato per la sua famiglia, che vive in uno dei tanti campi profughi sparsi nella striscia, in una tenda vicino al mare, dopo che la loro casa è stata distrutta durante la guerra. Abu Dagga aveva vinto una borsa di studio per venire al Regno Unito nel 2022. L'ultima volta che ha visto la sua famiglia è stata 4 settimane prima del 7 ottobre del 2023, quando è tornato in visita a Gaza. L'accademico ha detto al Guardian che sua moglie era disperata quando ha scoperto che la richiesta di visto era stata rifiutata. Quando l'ho chiamata, continuava a ripetermi: «Sembra che non ci rivedremo mai più. Non fare altri tentativi per portarci nel Regno Unito, perché sembra che il Regno Unito non ci accoglierà mai. Concentrati solo sui tuoi studi», avrebbe detto la moglie ad Abu Dagga. L'Home Office, nel rifiutare la sua richiesta, ha anche detto che riteneva più utile che i figli rimanessero con la madre, visto che lui aveva specificato che nel lungo termine intendeva ritornare a Gaza. In sostanza, l'Home Office sembrava voler dire: che senso ha farli venire di qua se poi tu te ne torni di là? Il caso di Abu Dagga è emblematico e mostra la violenza che le istituzioni e la burocrazia infliggono sugli individui quando si rifiutano di uscire dagli schemi e di analizzare le questioni caso per caso. Negli ultimi anni in Regno Unito sono state molte le controversie riguardanti l'Home Office e l'immigrazione. Molti hanno sottolineato come le regole fossero sempre meno rigide per i rifugiati ucraini che per quelli provenienti da zone di guerra in Medio Oriente o in Africa, ad esempio. Molti europei a Londra hanno visto i propri visti ritardati o cancellati perché l'home office si dice intasato dalle troppe richieste. Avvocati ed esperti legali dicono che negli ultimi mesi l'home office ha inasprito ulteriormente le sue risposte nei confronti delle richieste di asilo, in risposta all'ascesa del partito di Nigel Farage, Reform UK, durissimo contro l'immigrazione. Ma il caso di Abu Dhaga rappresenta la punta dell'iceberg, l'oppressione dell'empatia uccisa dai cavilli e dalle carte. Ora che la sua storia ha ottenuto un minimo di attenzione mediatica in Regno Unito, si può solo sperare che l'home office senta la pressione e decida di rivedere la sua decisione. Ma chissà quanti casi come quello di Abu Dhaga rimangono ancora incompleti o con un bollo rosso sopra nell'ombra.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Secondo il rapporto di Copernicus, il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato. Sentiamo Alice Franchi.
Il 2025 sale sul gradino più basso, ma resta comunque sul podio dei tre anni più caldi mai registrati, medaglia di bronzo. Davanti a lui il 2023, che conquista l'argento per appena 0,01 gradi di differenza. E poi il vincitore, il 2024, che alza la coppa con un record difficile da ignorare, più 1,6 gradi centigradi di aumento della temperatura media globale rispetto all'era preindustriale. Sono i nuovi dati di Copernicus, Agenzia Spaziale Europea, a raccontarci che la corsa dell'aumento della temperatura non rallenta. Anzi, la media delle temperature degli ultimi tre anni hanno superato la soglia simbolica e scientifica degli 1,5 gradi, quella che la comunità internazionale considera il limite di sicurezza per evitare gli impatti più gravi della crisi climatica.
Alice Franchi ha intervistato Serena Giacomin, direttore scientifico dell'Italian Climate Network.
Analizzando le temperature, il 2025 si è attestato come il terzo anno più caldo mai registrato e quindi è solo lievemente più freddo del 2023 ed è di 0,13 più freddo del 2024, che è stato l'anno più caldo di sempre. Insomma, ce lo ricordiamo, il 2024 ha fatto tanto parlare di sé, è stato un anno da record anche perché si è avvicinato, se non addirittura ha superato la soglia del grado e mezzo, che è una soglia che è contenuta anche all'interno dell'accordo di Parigi, dei trattati internazionali, nonché anche nel pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici. Sostanzialmente quello che ci dicono gli ultimi dati è proprio il fatto che ormai ci stiamo approssimando a un mondo che ha un'anomalia di temperatura di circa un grado e mezzo rispetto alla normalità climatica.
A proposito di questa soglia di più 1,5 gradi, quanto siamo lontani dal superamento stabile della fatidica soglia?
Beh, non siamo molto lontani, direi che siamo abbastanza vicini. È una media che deve essere calcolata appunto su media mobile, per cui dobbiamo aspettare un tot di anni proprio perché questa soglia possa essere considerata spacciata. L'anno scorso è già avvenuto, quest'anno ci siamo andati molto vicini, per cui comunque si immagina che purtroppo già intorno al 2030-2035 questa soglia possa essere superata. Purtroppo la tendenza è inequivocabile, è a un riscaldamento e anche a un'accelerazione di questo riscaldamento, quindi purtroppo per quanto riguarda la soglia del grado e mezzo, scientificamente sembra ormai una soglia spacciata. Certamente ha un significato e continua ad avere un significato politico molto importante, perché significa puntare nella giusta direzione, ovvero quella della immediata, molto rapida riduzione delle emissioni di gas climalteranti.
In concreto, cosa cambierà nella vita quotidiana delle persone se questa tendenza continua? Perché molto spesso questi dati sono visti come qualcosa di lontano che non riguarda le persone.
Questo è uno dei grandi problemi, perché comunque si parla di riscaldamento globale ormai da decenni, ormai da mezzo secolo, quindi forse la domanda importante che bisognerebbe porsi in questo momento è come mai questi dati, che noi definiamo inequivocabili, non riescano ad innescare quel cambiamento di cui tutti abbiamo bisogno. Io credo che la cosa importante è che lo sforzo che dovremmo fare tutti, non solo come scienziati o comunicatori del clima, ma anche come collettività, anche come cittadinanza, è il fatto di non farci passare passare sotto al naso questi dati, seppure restino molto distanti da quella che è la nostra percezione, da quella che è la nostra vita quotidiana, dobbiamo riuscire in qualche modo a dargli un significato, capendo che un'anomalia intorno al grado e mezzo di temperatura vuol dire molta più energia in atmosfera e vuol dire anche avere a che fare nella propria vita con un sistema climatico che non ci aspettiamo, con un sistema climatico che è diverso da quel sistema climatico grazie al quale, per il quale sono state costruite tutte le cose che utilizziamo. Tutto dipende dal nostro clima, da come abbiamo composto il nostro armadio, al nostro regime alimentare, a quello che noi produciamo in agricoltura e anche in allevamento, a come sono state costruite le nostre case, le nostre strade. E quindi dobbiamo capire che se il clima cambia troppo rapidamente non abbiamo neanche una capacità di adattamento tale da poter ridurre l'impatto dell'estremizzazione, e capire che forse dietro questi dati ci dovremmo trovare un incoraggiamento molto forte nel fare qualcosa di concreto per adattarci meglio e mitigare di più.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Chiudiamo come ogni mercoledì con i progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Ricaricare dalla falda il fiume grazie alla sua acqua derivata da un canale ottocentesco sta accadendo da poco meno di 3 anni al fiume Garonne in Francia, grazie alla sperimentazione coordinata dall'ente di gestione del canale irriguo Saint-Martory. È un progetto inedito, quello in corso nell'Alta Garonna, in Occitania, per rispondere alla riduzione della portata del corso d'acqua in estate. All'inizio del lavoro, 3 anni fa, la capacità media era un terzo, non pioveva da oltre un mese, le precipitazioni erano diminuite del 40%, i bacini idroelettrici erano tra il 30 e il 40% della capacità. Le previsioni della portata del bacino della Garonne sono di un dimezzamento della portata nei prossimi decenni per i cambiamenti climatici. L'ente di gestione Réseau Trentin ha studiato un'area di 100 km quadrati sulla riva a sinistra tra Carbone e Martre-Tolosane e ha individuato 2 siti, Le Fuseret e Casè, dove in inverno poter ricaricare la falda. Qui i terreni sono altamente permeabili e c'è compatibilità con il resto delle infrastrutture irrigue presenti. Per questo sono stati riaperti alcuni fossati, altri sono stati rimodellati. L'acqua è spostata gravitazionalmente. Ci sono state deroghe per la manipolazione della falda pur minimizzando i rischi ambientali. Trattandosi di una situazione inedita, ovviamente le incognite non mancano, come il calcolo di quanta sarà la risorsa idrica effettivamente accumulata e quando e per quanto tempo sarà rilasciata nella Garonna. L'obiettivo varia tra 5 e 10 milioni di metri cubi da incamerare in un periodo tra i 4 e 6 mesi per una media di 560 metri cubi al secondo. Il progetto di Réseau Trentin è costato 1,8 milioni di euro stanziati dagli enti pubblici.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.